Lezione 42esima, parte seconda del corso su Franz Brentano e la filosofia morale. Continuiamo il discorso. Per quanto riguarda gli aspetti teologici e la prosecuzione del problema della conoscenza morale, quindi per poter giungere alla conclusione del corso e trattare le linee essenziali dell'ultimo testo, del suo testamento, per così dire, spirituale. L'intenzione di fondo che emerge a tutti i livelli in tutti i testi di Brentano, a cominciare dal primo corso accademico tenuto a Würzburg, ma anche a cominciare dai primi volumi, in particolare dal volume del 1862 sui molteplici significati dell'essere secondo Aristotele, e poi l'intento viene proseguito nel 1867 con il volume La psicologia di Aristotele. Brentano ha un doppio compito, si prefigge in altri termini un doppio compito: prima di tutto sganciare Aristotele dalle critiche rivoltegli soprattutto da Kant e poi in generale dall'idealismo tedesco, da Hegel. Il secondo aspetto è una decisa critica. Il secondo aspetto centrale nella produzione di Brentano è la decisa critica nei confronti delle posizioni di Kant, di Hume e anche dell'idealismo tedesco. Kant e Hume vengono considerati i massimi rappresentanti dello scetticismo per quanto riguarda l'origine e il problema della nostra conoscenza in generale. L'idealismo tedesco viene considerato un ulteriore passo in avanti per quanto riguarda la decadenza della filosofia e viene visto come una sorta di misticismo paragonato al misticismo del neoplatonismo e quindi considerato ugualmente negativo, cioè come un periodo di massima decadenza, un periodo in cui ci si rivolge al misticismo proprio perché non si è più in grado di giustificare razionalmente, di giustificare appunto il punto, di giustificare l'origine della nostra conoscenza, i vari aspetti, le varie trattazioni collegate al problema dell'origine della nostra conoscenza. L'intenzione di Brentano quindi è doppia, cioè questa doppia articolazione, da un lato ripresa di Aristotele e sganciare Aristotele dalle accuse rivoltegli da Kant e dall'idealismo, per l'altro aspetto una decisa critica nei confronti dei principi e degli autori fondamentali dell'idealismo tedesco, in particolare Schelling, ma anche di Kant e di Hume. Tutto questo cosa comporta? Comporta la necessità e lo sforzo di dover affrontare diversamente la tematizzazione degli aspetti metafisici. Comporta però prima di tutto la ripresa in esame e la riattualizzazione della problematica metafisica che dopo Hume e dopo Kant veniva considerata come superata, con sospetto, obsoleta e poi che nell'idealismo tedesco era stata considerata con un metodo mistico e quindi in maniera del tutto inappropriata. A tal fine, Brentano, dopo aver sganciato Aristotele con i suoi primi due lavori proprio su Aristotele, i molteplici significati dell'essere e la psicologia di Aristotele, dalle principali accuse rivoltegli, affronta la seconda tematica, il secondo aspetto, cioè quindi la riproposizione del discorso metafisico e del discorso teologico su nuove basi, su basi rigorosamente scientifiche, con ricerche condotte attraverso l'applicazione dei metodi più rigorosi della psicologia, ormai assurda scienza empirica, a scienza positiva a tutti gli effetti. A tal fine, Brentano prima di tutto deve precisare e mettere in cantiere un'apologetica filosofica contro lo scetticismo, per giungere poi, rispetto a Kant e Hume, considerati i massimi esponenti dello scetticismo, a ad un essenziale passo in avanti. L'essenziale passo in avanti significa in maniera incontrovertibile il discorso metafisico e il discorso teologico. Per la chiarificazione di questi aspetti, Brentano rinvia alla propria filosofia trascendentale, come egli la chiama, con evidenti affinità con il discorso kantiano sul piano puramente formale, ma non contenutistico. Questa filosofia o apologetica trascendentale per Brentano ha il compito della prosecuzione ed effettiva rifondazione del discorso gnoseologico sul terreno per quanto riguarda il terreno metafisico e teologico, però innanzitutto ha il compito, la questione preliminare è in senso più tecnico la kantiana critica della facoltà della nostra conoscenza o filosofia trascendentale. Questo è il compito primario prima di procedere verso ulteriori passi, verso ulteriori esplicitazioni del discorso, applicazioni sul terreno concreto. Brentano stesso in merito e ripetutamente e costantemente ribadisce che, conclusa l'apologetica che Kant avrebbe chiamato parte trascendentale della metafisica, nella ricerca noi proseguiamo oltre su quella parte che nel suo lessico sarebbe da indicare come trascendente, quindi il discorso metafisico e il discorso teologico. Egli stesso, cioè Kant, rimane qui muto e a partire dal punto di vista dei risultati delle sue ricerche critiche, contraddice il nostro andare oltre, cioè qui in altri termini, secondo Brentano, dice noi andiamo esplicitamente contro Kant, ci muoviamo esplicitamente contro le posizioni di Kant e contro le intenzioni di Kant. Il punto di partenza è lo stesso, cioè la filosofia trascendentale, l'analisi critica della nostra facoltà, della conoscenza, però il risultato è completamente opposto rispetto a quello di Kant e quindi anche rispetto allo scetticismo di Hume. Il risultato è quello di voler sbarrare porte e finestre ad ogni forma di scetticismo e riproporre il discorso metafisico e il discorso teologico su nuova base. Il suo esito, dice Brentano, non è il nostro. Egli conclude, cioè Kant, in maniera scettica, in modo scettico, con la inconoscibilità della cosa in sé, con la soggettività dei nostri principi. Noi, al contrario, abbiamo visto che abbiamo principi della cui validità non si può dubitare. E quindi, secondo Brentano, questo aspetto ci consente di poter proseguire il discorso sul terreno metafisico e sul terreno teologico. I termini del discorso evidenziano di questo discorso sia le affinità con la riflessione kantiana, sia la presa di distanza, la netta presa di distanza dalle sue conclusioni diametralmente opposte a quelle di Kant. Quelle di Kant per Brentano hanno un esito, uno sbocco scettico, iperscettico. Brentano intende procedere oltre nella prima di tutto riattualizzazione e poi nella rifondazione del discorso metafisico e del discorso teologico. L'alta considerazione che Brentano ha del genio filosofico di Kant nulla toglie, tuttavia, alla radicalità del suo dissenso con lui e con quanti si rifanno a Kant, cioè quindi si muovono sulla scia di Kant, in particolare qui il cosiddetto idealismo tedesco, i maggiori rappresentanti, i maggiori esponenti dell'idealismo tedesco, quindi Fichte, Schelling e Hegel. Ma non solo, Brentano coinvolge sia pure in parte in questa critica anche le posizioni di Herbart e le posizioni di Schopenhauer, persino le posizioni di Lotze, che giudica ancora troppo legati, ancora troppo collegati in un modo o nell'altro al criticismo kantiano, alle posizioni di Kant. Ad ogni modo, questo discorso offre a Brentano l'occasione per mettere in cantiere gli strumenti rivolti ad una effettiva rinascita della filosofia e della vera metafisica, della vera teologia, che è lo scopo principale appunto di Brentano. Brentano svolge questo compito a vari livelli, a più livelli, non c'è un unico testo, ancora una volta, non c'è una trattazione sistematica, un trattato in cui Brentano sviluppa in lungo ed in largo queste posizioni e queste considerazioni, ma ci sono testi, articoli, lezioni, testi sparpagliati che occorre mettere insieme, riunire per avere un quadro, per avere un mosaico sufficientemente chiaro e sufficientemente sistematico delle posizioni di Brentano per quanto riguarda questi aspetti. Questa difficoltà è dovuta anche al fatto che Brentano ritornava costantemente su determinati temi, su determinati aspetti. Nel corso della sua vita, appunto, ha rielaborato continuamente queste problematiche. E poi anche questo aspetto, l'aspetto legato all'ascito, ai testi che ci sono giunti di Brentano, è dovuto anche alle sue difficoltà sia sul terreno accademico che sul terreno strettamente personale. Sul terreno strettamente accademico sono ben note le vicende relative al suo insegnamento a Vienna, cioè il fatto che Brentano a un certo punto della propria attività accademica, al culmine proprio del proprio insegnamento a Vienna, venne costretto ad abbandonare l'insegnamento e non riuscì mai più a riottenere la cattedra. Il secondo aspetto strettamente personale è dovuto a problemi appunto di vista. Brentano divenne sempre più cieco, venne sempre più costretto a rivolgersi alla sua seconda moglie per poter scrivere determinati testi, per poter lavorare appunto scientificamente. Per via di questi motivi, appunto, questi motivi spiegano le difficoltà, la mancata sistematizzazione del pensiero di Brentano e la necessità di conseguenza di dover ricorrere a testi vari di varia natura per comporre un mosaico più o meno fedele appunto al suo lascito, alle sue intenzioni di fondo. In ogni caso abbiamo visto quali sono le linee di fondo del pensiero di Brentano, la doppia articolazione di fondo, prima di tutto riattualizzazione dei testi, riattualizzazione del pensiero di Aristotele e di San Tommaso d'Aquino, visto come il discepolo migliore, il discepolo più importante di Aristotele, e poi appunto il tentativo di rispondere alle critiche di Kant, alle critiche di Hume, ma anche nei confronti dell'idealismo tedesco, per riformulare, rifondare il problema gnoseologico, cioè le origini della nostra conoscenza a vari livelli, con varie implicazioni. Abbiamo visto nelle lezioni precedenti soprattutto il problema dell'origine della nostra conoscenza morale, della conoscenza morale che è uno sviluppo importantissimo appunto della sua filosofia trascendentale, della sua analisi critica dei principi della facoltà della nostra conoscenza. Brentano, sul piano della teoria della conoscenza, svolge il proprio discorso con un'indagine sull'origine dei nostri concetti, delle nostre idee e quindi con una rifondazione che si basa sulla certezza infallibile che ci fornisce l'analisi dei nostri atti psichici, degli atti psichici, dei fenomeni psichici, e poi con la discussione delle principali teorie che sembra o di fatto ostacolano la ripresa delle prove dell'esistenza di Dio, come il caso del darwinismo, delle posizioni che sostengono che l'origine del cosmo sia dovuta al caos. In questa ricognizione di campo, per così dire, egli prende decisamente posizione contro Darwin, e soprattutto contro l'utilizzazione del darwinismo sul terreno teologico e sul terreno della dimostrazione delle prove dell'esistenza di Dio.